credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi cominciamo con un libro che ci porta lontanissimo. Si tratta infatti di La mia Asia, 30 anni di viaggi in Oriente, di cui autore è Corrado Ruggeri, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie, bentrovati.
Dunque, un volume che parte appunto come un grande viaggio, un contatto con l'Asia che ha avuto diversi momenti, no? Proprio nella sua storia. Ma quando è partito?
È partito una trentina d'anni fa con un viaggio d'esordio di cui ho ancora scanditi molti ricordi. Fu possiamo dirlo, non si fa pubblicità per nessuno, era la Thailandia, un paese sul quale poi c'è stato molto da discutere. Diciamo che i mali che a un certo punto erano così addossati a questo paese, parliamo delle coltivazioni della droga, di un certo turismo sessuale che a un certo punto coinvolgeva drammaticamente, tragicamente anche i minori, ecco, questo molto è cambiato in questo, anche se certe cose sono rimaste, ma insomma di quegli esordi lontani ho ancora ricordi affascinanti. Da lì è cominciato un amore, una passione per questa parte del mondo che è grandissima, perché l'Asia, insomma, no, come si fa a dire mettiamo insieme tante diversità, però appunto sono scandite molte diversità, appunto molte culture che hanno dei punti di contatto, religioni anche differenti ma che in qualche modo si sfiorano, e in molti casi, tranne alcuni esempi così ancora drammatici, si rispettano reciprocamente. E poi appunto da lì siamo partiti e abbiamo fatto vari viaggi.
Ma in mezzo a tante differenze deve esserci però un comune denominatore, visto che comunque poi tutte queste esperienze confluiscono in un La mia Asia, quindi in un'unità in qualche modo. Qual è l'elemento che appartiene un po' a tutta l'Asia, se c'è?
Beh, ce ne sono alcuni, anche se forse partire con le diversità semplifica poi andare a trovare sì.
Allora lasciamola per ultima, se vogliamo.
Arriviamo agli elementi comuni partendo dalla diversità. Allora sì. C'è un detto, più che un proverbio, che viene molto usato nel sud-est asiatico e dice più o meno questo. Dice: il vietnamita pianta l'albero, il cambogiano lo innaffia, il laotiano lo ascolta crescere. Ora già in questo ascoltare una pianta che cresce disegna un po' l'indolenza di un certo popolo. Però ecco, in quel triangolo in basso a destra, guardando la carta geografica, cioè la vecchia Indocina, sono disegnate delle diversità appunto caratteriali, cioè una operosità e una pigrizia. Diciamo che partendo da queste differenze troviamo però nei popoli asiatici alcuni tratti comuni, che sono una certa tolleranza, una enorme spiritualità, anche in quei paesi, pensiamo al Vietnam, dove l'aspetto religioso è stato, insomma, soffocato anche a volte con violenza. I contatti con la Santa Sede del Vietnam sono ripresi da pochissimi anni, adesso sono venuti più di una volta, ma insomma c'è stato un rapporto difficile. La spiritualità è un grande elemento che accomuna, ma soprattutto i panorami umani, una disponibilità al sorriso, all'accoglienza. Ecco, questo fa dei popoli asiatici un altrove straordinario, dove il viaggiatore curioso si ritrova con grande piacere.
L'ordine con cui appunto i vari paesi vengono descritti in questo volume è un ordine alfabetico, quindi
sì, ci siamo parati da ogni... Questo non vuol dire che non ci siano preferenze.
Delle preferenze, immagino. Ma ogni luogo, ogni appunto paese viene descritto attraverso un incontro, perché poi è l'elemento umano in qualche modo.
Bravissimo,
quello che caratterizza.
No? Sì, perché insomma l'altrove non è soltanto panorami naturali, no? Cioè un viaggio non è soltanto... può anche essere o soltanto una spiaggia piuttosto che un'arrampicata o una passeggiata in pianura, ma insomma... Per me, credo, questo non possa essere sufficiente. L'altrove è soprattutto panorami umani, è l'incontro con la persona, è lo scambio, è la tolleranza, è l'imparare dagli altri, è il mescolare culture, eccetera. Per cui, insomma, sì, sono soprattutto incontri. Alcuni sono, beh, per me sono stati straordinari, lo dico un po', hanno segnato il mio cuore, la mia anima, hanno costruito queste pagine di un Atlante fatto poi con alcuni dei giorni più belli della mia vita, proprio perché alcune persone ti restano dentro. Insomma, c'è una vecchina cinese che evidentemente ha resistito all'assalto a Shanghai, che è stato fatto da una rivoluzione urbanistica che ha cancellato certe antiche case, gli Yutong, e quindi ha svuotato queste vecchie abitazioni e fatto dei centri commerciali. Io non so come questa sia rimasta lì, cioè ha resistito, è ancora dentro la sua casetta che è pochissimi metri quadrati. Io l'ho vista da una finestrella mentre mangiava con le sue stoviglie di plastica, la forchettina vecchia, piccolina, lei con la faccia cinese tutta segnata dalle rughe, e mi sono fermata a guardarla, anche se vogliamo con un filo di violenza, nel senso che proprio era un intruso con lo sguardo in casa sua. Lei a un certo punto ha sentito la mia presenza, si è girata, mi ha guardato, si è trascinata fino verso la finestra e mi ha offerto un cucchiaio del suo riso che stava mangiando con delle verdurine. Insomma, era un invito a pranzo che io ho accettato, ho gradito, non che fosse granché saporito sto riso, però ecco, un contatto forte. Di questi incontri, secondo me, si segnano i viaggi importanti.
Sì. E sono spesso degli incontri di sguardi, in qualche modo, in cui ci si comprende umanamente al di là della lingua, mi sembra.
Beh sì, per esempio con questa vecchina cinese non ci siamo detti niente, ci siamo guardati, ci siamo sorrisi, però il linguaggio muto è un linguaggio molto intenso, cioè si riesce a comunicare un sentimento, si riesce a capire, si riesce, insomma è la sintonia emozionale che a volte si raggiunge con grande efficacia poi.
Questi scritti sono stati proprio praticamente fatti allora, cioè al momento dei vari viaggi, o sono invece una rielaborazione recente?
No, alcuni sono fatti allora, cioè diciamo che sono tutti, la scrittura è sempre stata contemporanea al viaggio, quindi insomma alcune cose testimoniano proprio il correre del tempo. C'è da dire però una cosa, che le grandi culture, le grandi tradizioni fortunatamente resistono all'assalto degli anni, nel senso che pur nei mutamenti che appunto il tempo porta, ci sono modi di essere, modi di concepire la vita, modi di affrontare il quotidiano che resistono, no? Soprattutto nelle parti, se vogliamo, anche più lontano, pensa al Bhutan o Bhutan come dicono loro, penso ad alcuni villaggi isolati e sperduti, ma in fondo anche Shanghai, che è un simbolo, no, dell'ammodernamento, del mondo che corre, eccetera, però mantiene in alcune zone e in alcuni personaggi tradizioni e modi di essere che danno poi la solidità dell'Asia, no? Di queste culture antichissime e ben robuste, che sono la gioia del mondo. Pensa che disastro quando e se saremo tutti uguali.
Certo. Abbiamo parlato, abbiamo accennato prima ad alcune preferenze, possiamo rivelarne alcune?
Sì, volentieri. Io forse l'ho già detto, ho un debole per l'Indocina. perché la trovo una terra affascinante. A questo si accompagna forse un po', no, quel senso di colpa che noi occidentali abbiamo nei confronti di questa terra dove abbiamo portato bombe, napalm, e invece andando riceviamo sorrisi. Ecco la straordinaria capacità di accoglienza di questa, di questa, di questa gente, e questa è una parte molto 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 interessante. Il Bhutan è un posto incredibile che mi piace segnalare per un'inversione che hanno provato a fare, e cioè hanno cancellato l'idea del prodotto interno lordo, cioè questo inseguimento al denaro, alla produttività, all'accumulazione di tutto, sostituendo questo concetto con la felicità interna lorda, che sono criteri più umani. Ora, forse, se a questi principi, come d'altronde anche la Chiesa in qualche modo ci invita a fare, se tenessimo più presente i valori, i veri valori umani, l'autenticità, la solidarietà, la fratellanza, ecco, forse la vita sarebbe sicuramente più semplice per tutti, ma certamente anche più bella, probabilmente. E allora quella del Bhutan è un'esperienza che è un altro paese dove la gente sorride, dove la gente si aiuta, dove c'è il concetto vero reale di comunità, dove le famiglie vivono insieme in grandi case, perché non c'è soltanto padre, madre, forse un figlio, ma ci sono le famiglie grandi con i fratelli, eccetera. Ecco, questo senso di comunità è molto importante, chissà che non sia, venendo da una tradizione antica, anche una prospettiva di futuro.
Quindi forse, per ritornare a quella domanda su quello che può accomunare in qualche modo l'Asia, si può parlare di un richiamo all'umanità, ad un'umanità più profonda?
Questo non c'è dubbio. C'è uno spirito tra gli uomini, ecco, qui dobbiamo forse distinguere, perché il Giappone forse non rientra in questa categoria. Certa Cina, anche per gli atteggiamenti, io non amo moltissimo i cinesi, ma insomma, no, per certa crudeltà loro, certo cinismo, eccetera. Però questo spirito che diceva accomuna sicuramente l'Asia, ed è una prospettiva, ripeto, futura, secondo me, interessante.
Grazie allora a Corrado Ruggeri di essere stato con noi. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo libro, La mia Asia, 30 anni di viaggi in Oriente, edito da LT. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E adesso presentiamo una rivista che si intitola Teatro Contemporaneo e Cinema. La rivista è diretta da Gianfranco Bartalotta, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Ben trovato.
Allora, stiamo sfogliando insieme il numero 14 di questa rivista, anche se in realtà è ormai prossimo alle stampe, è uscita anche il nuovo numero. Però appunto ne parliamo perché si tratta di una rivista che evidentemente abbraccia uno spazio abbastanza ampio di tempo, e quindi anche di spettacoli e di film. Intanto però volevo parlare un po' della nascita di questa rivista. Siamo già al quinto anno di vita, no, di questa rivista. Come era nata, con quali intenzioni?
Allora, è nata da un'idea di Mario Verdone, che aveva portato avanti un'altra rivista insieme a me e altri studiosi, che era intitolata Teatro Contemporaneo. A un certo punto l'editore Lucarini ha proposto una nuova rivista inserendo anche il cinema, per cui lui aveva pensato al titolo non Teatro Contemporaneo e Cinema, ma Teatro e Cinema Contemporaneo. Allorché io gli ho fatto notare appunto che il cinema in fondo è sempre contemporaneo, perché è nato nel 1895, e quindi bisognava focalizzare l'attenzione sul teatro contemporaneo. Da qui è nata appunto la rivista. Una rivista che nasce con l'intento di sostenere l'arte teatrale e anche cinematografica, perché come ben scriveva Montale, ogni arte senza una critica parallela muore. Quindi, e poi dà la possibilità appunto a molti studiosi, molti che scrivono nella prima sezione sono addetti al settore, molti sono professori universitari, di analizzare dei contenuti specifici. In più, nell'ultima sezione, cioè nella parte delle recensioni teatrali e di quelle cinematografiche, si sta costruendo un bel gruppo di nuovi intellettuali, che di solito sono i miei studenti di Roma 3, ma anche chi è appassionato di questo sogno, che è appunto la letteratura, il teatro e il cinema, che come in una dissolvenza incrociata, poi alla fine sostituirà i grandi studiosi della prima sezione. Nella prima sezione abbiamo avuto grandi firme, da Camilleri a Fernando Arrabal, Lucio Villari, in una, diciamo, in un raggio d'azione che non si limita soltanto al cinema e al teatro, ma che sviluppa altri aspetti, per esempio quello sociologico, terapeutico, formativo, eccetera, eccetera.
C'è un aspetto di quello che diceva che mi sembra particolarmente interessante, cioè lo sguardo critico sull'arte, l'arte teatrale o l'arte cinematografica. Noi siamo in genere un po' abituati a considerare le critiche come una cosa ancora più effimera, se vogliamo, per esempio dello spettacolo cinematografico, che in genere non è appunto disponibile sugli schermi se non per poche settimane, per non parlare del teatro contemporaneo, che spesso non è più di 7 giorni in scena, quindi veramente un passaggio molto, molto rapido, e le critiche sembrano essere una cosa ancora più effimera di questo. Uno sguardo invece critico anche a distanza su un film che magari abbiamo potuto vedere qualche tempo fa, diciamo, permette di essere una specie di corredo, diciamo, all'opera, quindi anche la possibilità di ritornare con la memoria su quell'opera cinematografica e teatrale, e di riflettere, no, su quella cosa. Quindi è un non so come dire, è la possibilità di trattenere anche nella memoria delle cose che invece proprio sono per passate. La loro fruizione sono molto, sono molto rapide.
Sì, questo è successo specialmente per esempio per le rappresentazioni teatrali della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in quanto si possono ricostruire quegli spettacoli soltanto attraverso le critiche di quelli che facevano la critica, che non erano in maniera specifica dei critici. Per esempio Gramsci e Gobetti, quando parlano delle rappresentazioni dei grandi mattatori dell'inizio del Novecento, hanno scritto delle pagine, Silvio D'Amico c'era, che sono importantissime per la ricostruzione dello spettacolo, perché in quel periodo non c'era una televisione che ti fissava lo spettacolo, per cui quelle piccole recensioni, per esempio dell'Amleto di Zacconi, si sa pochissimo, ci sono pochissime interventi critici, o addirittura quello di Caravaggia. Per ricostruire l'Amleto di Caravaggia siamo dovuti andare a leggere delle critiche di alcuni giornali di Barcellona, per esempio, perché i grandi mattatori andavano appunto fuori. Per
a quanto proposito riguarda dell'Amleto, tra l'altro c'è proprio anche una sua pubblicazione, no?
Sì, Amleto in Italia nel Novecento, che è una pubblicazione dell'86, adesso ho ristampato, e praticamente parte dai grandi mattatori, quindi Zacconi, Moissi, Benassi, Ricci, Ruggeri, poi quando
comincia grandi nomi del teatro,
grandi nomi
italiano,
che comincia, certo, la regia, fino all'avvento appunto della regia, le avanguardie, fino agli anni 70-80, termina nell'86, con l'Amleto di Vaida. E quindi lì si ripercorre, appunto, si fa l'analisi critica di tutti questi spettacoli, e nella prima parte appunto c'è quel tipo di discorso che aveva detto lei.
Che è un discorso quasi storico, no? Diciamo, rispetto agli spettacoli, che lasciano poi una traccia e una memoria di sé.
Sì, cioè chi mette in scena l'Amleto in quel caso va a leggere cosa è successo prima. Una bellissima affermazione di Moissi quando dice che Amleto in me cambia di giorno in giorno, come cambio io, come cambia il mondo. Quindi mette in evidenza la relatività, no, del teatro, come la relatività della vita con cui si identifica il teatro stesso, cioè la fragilità di ogni momento dell'essere umano che cambia di giorno in giorno, di momento in momento, come cambia il teatro. Cioè una rappresentazione vista il giorno prima è completamente diversa da quella vista il giorno dopo, perché l'attore può avere problemi di voce, può avere una piccola defiance, il pubblico non è lo stesso, e quindi sì, è mutevole come mutevole la vita.
Il numero 14, che appunto stavamo sfogliando insieme, ha anche in copertina la fotografia di una grandissima attrice che è stata proprio a cavallo tra il teatro e il cinema, perché è stata eccellente nell'uno e nell'altro, ed è Mariangela Melato, recentemente scomparsa, quindi c'è un ricordo appunto di questa straordinaria attrice in apertura della rivista.
Sì, è una copertina che abbiamo messo proprio negli ultimi giorni, perché in copertina era previsto una scena di C'era una volta l'America, perché c'è stata una nuova edizione che inserisce dei momenti relativi all'infanzia dei personaggi appunto di Sergio Leone, che poi tra l'altro è un grandissimo regista, per cui essendo una grande attrice italiana si è meritato appunto la copertina, anche perché è un'attrice che nel momento in cui camminava sulla scena sembrava quasi volasse, era nel momento in cui toccava ciò che era la territorialità, la possiamo definire lo spazio scenico, trascendeva nel momento in cui appunto aveva il contatto. Quindi in un certo senso anche la sua interpretazione era rarefatta. Poi tra le altre cose era poliedrica, perché passava facilmente dal musical al dramma. Quindi è stata una grandissima attrice. Poi un bellissimo carattere, e quella è la cosa più importante. Forse lei, cosa che non hanno capito molti attori, ha capito che l'arte dell'attore, oltre ad essere un'arte, è anche una professione in cui bisogna essere rigorosi e eliminare appunto quelle esteriorità che sono soltanto una pompa che non serve a niente, che raddoppia la finzione e non serve.
Certo. E questo appunto sul numero 14, ma è in uscita anche il nuovo numero, appunto il numero 15. Vogliamo dare qualche anticipazione ai nostri ascoltatori?
Allora, il numero 15 c'è un bellissimo intervento che Luigi Pirandello ha fatto il Corriere della Sera nella seconda metà nel 1919, che parla appunto del cinema sonoro, che lui definisce uno sguaiato borbottamento da ventriloqui. Era contro il cinema sonoro. E in parallelo a questo intervento appunto di Luigi Pirandello c'è invece un bell'articolo di Mario Verdone, che è sempre presente tra di noi, sull'avvento del sonoro, quindi c'è anche una piccola contrapposizione. Poi ci sono la teatralizzazione della poesia, un carteggio di Mario Luzzi con Gianni Poli, che è uno studioso appunto di Genova. Sempre sulla teatralizzazione la compagnia Cinieri, che era un grande attore che ha lavorato con Carmelo Bene Palazzo. Certo. E poi un bellissimo mini saggio su Pierpaolo Pasolini e il suo rapporto con il teatro. Poi c'è una serie veramente infinita questa volta di recensioni di cinema, ci sono tutti i film che sono usciti in questo quadrimestre, lo chiamiamo così, e anche degli spettacoli teatrali. Tra l'altro, se posso citare, ci sarà anche la recensione dello spettacolo che lei, Tronnolone, ha fatto come regista
la lettura nella chiesa,
una lettura
del Gesù,
che devo dire perfetta per essere una lettura, perché di solito le letture delle opere teatrali annoiano il pubblico, invece è stata concepita anche nella regia talmente bene con i rumori appunto tipici di quel, avete riprodotto in un ambiente poi bellissimo che è la chiesa
del Gesù,
avete riprodotto non solo l'opera ma anche tutto diciamo il clima, l'atmosfera che girava attorno all'opera. Bellissime poi le parole finali di Ravasi, e sono rimasto particolarmente colpito quando appunto citando Camus in un certo senso con questa affermazione Camus si allontanava da Sartre, no? Che vedeva il nulla come nulla e basta, e quindi Ravasi parlava di una santificazione all'interno dell'umanità, quindi dell'uomo, al di là di una trascendenza definita. Quella è la cosa più bella che si possa fare, che poi è il succo del cortile dei gentili di cui parla sempre Ravasi.
Certo. E volevo allora ricordare quindi l'uscita prossima ormai del numero 15 della rivista Teatro Contemporaneo e Cinema, diretta da Gianfranco Bartalotta, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Volevo però aggiungere un'altra cosa: dove possono trovare i nostri ascoltatori la rivista?
Possono per trovare la rivista si potrebbe cliccare su Teatro Contemporaneo e Cinema su internet,
sul sito,
e ci sono,
sì,
sul sito ci sono appunto tutti i dati. È una rivista per abbonamento, anzi per gli insegnanti c'è uno sconto notevole, perché poi il prezzo è modesto, e avranno anche come regalo un bel volume che da solo vale come costo i tre numeri appunto della rivista, che è o La storia del teatro di Mario Verdone o La storia del cinema di Brunetta.
Ah, certo, su cui abbiamo studiato all'epoca dei nostri studi appunto cinematografici. Grazie allora a Gianfranco Bartalotta di essere stato con noi.
Ringrazio lei tantissimo, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.